Carissimi fratelli e sorelle, nel Missale romano in genere non si dice nulla sui contenuti della predicazione omiletica. In realtà però nella messa in cena Domini, tra le rubriche, si dice con chiarezza quali sono i misteri che bisogna illustrare nell'omelia di questo giorno. Innanzitutto l'istituzione dell'Eucaristia. Secondo, il comandamento dell'amore che si fa servizio. E terzo, l'istituzione del sacerdozio ministeriale. Questa messa in cena Domini dunque è una Eucaristia piena di gratitudine a Dio per questi tre grandi doni che arricchiscono la Chiesa e che muovono la responsabilità ecclesiale. Io penso che l'atteggiamento spirituale con il quale dovremmo vivere questa Eucaristia, ma anche tutte le altre Eucaristie, è quello dello stupore. Lo stupore eucaristico, lo stupore per l'amore che si fa servizio, e lo stupore per il ministero sacerdotale, un grande dono, collocato in vasi di creta, come sono gli uomini che lo ricevono. Riflettiamo su questi tre temi, così belli, così importanti. Innanzitutto lo stupore eucaristico. In questa Eucaristia siamo chiamati a metterci con stupore di fronte al dono dell'Eucaristia. Per aiutarci in questo la parola ci ha raccontato nella seconda lettura l'evento della istituzione dell'Eucaristia. Ci è stato riportato un brano attinto alla prima lettera di Paolo ai Corinti, un brano che è una perla preziosa perché rimanda direttamente ai primi anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Paolo ha predicato a Corinto i primi anni 50 e nel testo dice di riportare quasi ad litteram una tradizione che gli è stata consegnata prima. Quindi la tradizione che Paolo riporta in questo brano rimonta agli anni 40, quindi vicinissimi agli episodi, ai fatti della morte e della risurrezione del Signore. E Paolo riporta quella che è la tradizione cosiddetta antiochena, perché nella comunità di Antiochia questa tradizione eucaristica veniva tramandata. E nel racconto che Paolo riporta ai cristiani di Corinto, che già vivevano male l'Eucaristia, nel disordine, nella mancanza di comunione, Paolo ricorda che cosa è avvenuto quando l'Eucaristia è stata istituita, che cosa aveva nel cuore, qual era il desiderio del Signore sull'Eucaristia. L'Eucaristia nel brano appare come un evento rituale nel quale, in obbedienza al comando del Signore, si celebra una memoria attualizzante del dono pasquale di Gesù. Di Gesù che nella Pasqua si offre con il suo corpo e con il suo sangue, perché gli uomini possano entrare in alleanza con Dio. L'Eucaristia emerge in questo racconto come sacramento del mistero pasquale di Gesù. Emerge in questo racconto come il sacramento del dono pasquale di Gesù. E nella prima lettura che abbiamo ascoltato si racconta la Pasqua del Signore, così come era celebrata nell'Antico Testamento. E nel testo si dice chiaramente perché la Pasqua doveva essere celebrata come un memoriale, non solo come un ricordo, ma come una memoria attualizzante. Memoriale è ricordare un'azione che si fa presente qui e oggi. Celebrare il ricordo dell'azione salvifica di Dio nell'Esodo significa vivere qui e ora l'azione di Dio, rivivere qui e ora l'azione salvifica di Dio. Fratelli e sorelle, questo accade nell'Eucaristia. L'Eucaristia è memoriale perché l'azione salvifica di Dio che si è realizzata nella Pasqua di Gesù si rende presente, si attualizza qui e ora. Questo significa che l'Eucaristia è memoriale. Un grande teologo cattolico che abbiamo citato già il giorno delle Palme, San Tommaso d'Aquino, dice che ogni sacramento e massimamente l'Eucaristia è insieme tre cose: è ricordo, attualizzazione e profezia. L'Eucaristia dunque è ricordo di quello che Gesù ha fatto, perché l'umanità non dimentichi la sua azione. Attualizzazione qui e ora del mistero pasquale di Gesù. È anticipazione della Pasqua definitiva, del banchetto eterno che nella speranza attendiamo. Dunque se i credenti vivono con consapevolezza l'Eucaristia, se vivono lo stupore eucaristico, sono spettatori del mistero pasquale di Gesù, perché questo mistero si ripresenta qui e ora. E i credenti stessi diventano contemporanei del mistero pasquale di Gesù e dunque possono fruire della valenza salvifica di questo mistero. L'Eucaristia per questi motivi è il cuore della vita cristiana, è il cuore pulsante della vita della Chiesa. Anche questa Eucaristia a porte chiuse di questi giorni sono il cuore delle nostre comunità, costruiscono e compaginano la Chiesa nella comunione. Ma lo stupore eucaristico non può non diventare anche responsabilità eucaristica, perché proprio perché l'Eucaristia è il sacramento dell'amore, proprio perché l'Eucaristia è il sacramento del dono di Gesù, essa abilita al dono di sé. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia riceviamo la vita di Gesù che è donata e siamo responsabilizzati a fare della nostra vita un dono. Partecipando all'Eucaristia siamo chiamati ad assumere uno stile di vita eucaristico e lo stile di vita eucaristico è lo stile di chi fa della propria vita un dono nell'amore. Dunque l'Eucaristia è la condanna di ogni egoismo, l'Eucaristia è la condanna di ogni divisione, l'Eucaristia è la condanna di ogni stile di vita accartocciato sul proprio interesse e sul proprio punto di vista. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia il nostro cuore dovrebbe aprirsi all'amore, al dono di sé. Dunque l'Eucaristia, lo stupore eucaristico, dovrebbe accendere dentro di noi la responsabilità di vivere in modo eucaristico come un dono. Anche il secondo mistero che abbiamo sotto gli occhi in questa Eucaristia porta dentro di sé un gesto profetico compiuto da Gesù. Questo è il giorno in cui ci ricordiamo un gesto, quello della lavanda dei piedi, che ha una grande valenza profetica. Questo gesto, infatti, è una luce su Dio, ci dice chi è Gesù, che cosa è venuto a fare. Ma questo gesto è anche una luce sulla Chiesa, ricorda come si deve vivere dentro la comunità, qual è lo stile di vita ecclesiale che il Signore aspetta. L'Apostolo San Giovanni, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, descrive accuratamente questo gesto profetico compiuto da Gesù. Ci dice innanzitutto i sentimenti e la consapevolezza con cui è stato realizzato. Qual è la consapevolezza del cuore con cui Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli? Innanzitutto la consapevolezza di essere nell'ora decisiva del suo ministero, nel momento apicale del suo servizio di rivelazione. È nel momento decisivo in cui bisogna mostrare il volto di Dio all'umanità. E ancora, questo momento, questa lavanda dei piedi che Gesù compie è realizzata quando Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E tutti sappiamo ormai che quel fino alla fine non significa fino alla fine della sua vita, ma significa fino al fine ultimo. Significa in maniera incommensurabile. Li amò sino alla follia, potremmo dire. Il gesto di Gesù che si piega per lavare i piedi dei suoi discepoli è un gesto di un amore folle di Dio che si china sull'umanità. E ancora si dice nel testo che Gesù ha compiuto quel gesto sapendo che Giuda lo avrebbe tradito, avendo nel cuore la spina di questo tradimento dell'amico che gli ha voltato le spalle. È come se Gesù avesse voluto rispondere con una diaconia piena di amore al tradimento che ha ricevuto, non male per male, ma rispondere con l'amore che si fa diaconia al tradimento che ha ricevuto. E da ultimo si dice che Gesù ha vissuto questo gesto sapendo che il Padre gli aveva dato tutto in mano, sapendo della signoria che il Padre gli ha dato. Dunque Gesù si è chinato come un servo, consapevole della sua signoria divina. Gesù non ha smentito se stesso, ha voluto proprio rivelare il volto di Dio in tutto questo. Questi sono i sentimenti con i quali Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Ma poi l'Evangelista descrive anche quasi con una moviola i gesti di Gesù. Il racconto è veloce, ma quando arriva a descrivere i gesti compiuti da Gesù, Gesù quasi alla moviola viene descritto in tutto quello che fa. Si toglie gli abiti, si mette il grembiule, si china col catino, lava, asciuga. Niente di questo gesto deve essere perduto, perché quello è un gesto di rivelazione. Con quel gesto Gesù sta sintetizzando la sua vita e anticipando quello che accadrà sulla croce. Compiendo quel gesto, Gesù mostra che tipo di Messia ha deciso di essere, il Messia servo e umile, che fa un lavoro che nemmeno gli schiavi ebrei potevano fare. Il Messia umile. Ma ancora di più potremmo dire che quel gesto rivela il volto di Dio che Gesù è venuto a portare. Un Dio che per amore si china salvificamente sui figli suoi per salvarli. Questo è quello che quel gesto dice. Gesù è venuto per mostrare il volto di un Dio che si china salvificamente sui piedi dei suoi figli per salvare. Quel gesto di lavare i piedi di Gesù non è solo il gesto di una grande diaconia, è un gesto salvifico. Lavare i piedi significa che Gesù, morendo per i suoi, li laverà dai peccati, li salverà. È una profezia della salvezza che si realizza nella Pasqua. E Gesù, dopo aver compiuto questo gesto, ha cura anche di spiegarlo. Quello che è accaduto non solo rivela chi è Gesù, che tipo di Messia è, che tipo di volto di Dio ha voluto portare, ma rivela anche quale deve essere lo stile ecclesiale. Dentro la comunità cristiana Gesù ha dato l'esempio. Perché nella comunità cristiana ci lavi i piedi gli uni gli altri, ci si salvi attraverso la diaconia. Una diaconia nella comunità cristiana, dunque, dovrebbe esserci questo gareggiare nel servirsi reciprocamente nella diaconia. Ma c'è una diaconia del tutto peculiare, che è quella che si realizza quando io aiuto l'altro a salvarsi. Aiutare l'altro a salvarsi. Questa è la più grande diaconia che si possa fare, quella che Gesù ha vissuto. Anche le parole di Pietro sono evocative di tutto questo grande mistero, perché Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi, e non vuole per due motivi. Innanzitutto perché non ha ancora digerito un Messia che si piega come uno schiavo. E secondo, perché Pietro pensa di dover lui salvare Gesù e non di farsi lavare i piedi, cioè farsi salvare da Gesù. Non ha capito ancora il primato della grazia. Lui darà la vita per il Signore, ma prima deve accettare che il Signore dia la vita per lui e lo salvi. Questo è il grande mistero. Dunque, lo stupore dell'amore che si fa diaconia è responsabilità. Se la Chiesa non ha questo stile, non è la Chiesa di Gesù. Non è la Chiesa per la quale Gesù ci ha dato l'esempio. Se non è un luogo, uno spazio di diaconia, se non si cresce nell'amore che diventa servizio, se non ci aiutiamo gli uni gli altri a salvarci, non è la Chiesa di Gesù. E dobbiamo dircelo con franchezza, mentre ci stupiamo a vedere che Gesù compie questo gesto, dobbiamo avvertire dentro di noi la responsabilità per la diaconia ecclesiale. Ma questa giornata è anche la giornata nella quale ringraziamo il Signore per il ministero dei sacerdoti. È la giornata sacerdotale. E ringraziamo il Signore perché nella sua benevolenza ha deciso che uomini fatti di carne e di sangue, come sono i preti, potessero diventare un segno trasparente del suo amore. I preti sono dei battezzati che, configurati a Cristo nel sacramento dell'ordine, diventano strumenti vivi nelle sue mani, strumenti per annunciare la parola, strumenti per santificare attraverso l'economia sacramentale, strumenti per guidare con carità la comunità cristiana. Tutto questo nell'autorità di Cristo. Quanto è bello questo ministero. Oggi, stamattina, attraverso la connessione internet, ho tenuto una meditazione ai sacerdoti in cui abbiamo riflettuto sullo stupore ministeriale. Ogni tanto bisogna fermarci e dire quanto è bello il ministero che il Signore ci ha dato, quale grande dignità il Signore ci ha dato. Com'è bello servire il Signore nella Chiesa, essere configurati a Gesù sacerdote per il servizio del Regno di Dio. Però mentre con stupore ringraziamo il Signore di questo dono, avvertiamo anche la responsabilità. Tutti noi sacerdoti oggi dovremmo fare un esame di coscienza. Siamo noi strumenti docili nelle mani del Signore. Stamattina si diceva che dobbiamo essere matite nelle mani di Dio, perché il Signore scriva attraverso queste matite storie di comunità, secondo la sua volontà. Siamo noi matite nelle mani di Gesù che scrive la storia delle comunità. Quando riflettiamo su queste cose, comprendiamo quanto sia vero quello che dice Paolo. Siamo portatori di un tesoro in un vaso di creta. Ma proprio in questo giorno, in questa Eucaristia, comprendiamo quanto sia bello mettersi a disposizione di Dio. Proprio in questo giorno in cui rinnoviamo le nostre promesse sacerdotali, proprio in questo giorno vogliamo ripartire a configurare la nostra vita secondo una misura alta di ministero. Noi vogliamo servire il Signore come si deve. Vogliamo veramente essere strumenti nelle mani sue per portare la grazia della salvezza a tutti gli uomini. Ci aiuti il Signore in questa giornata a renderci consapevoli del dono e della responsabilità. Penso che questa giornata non sia però solo importante per i sacerdoti, penso che lo sia anche per i diaconi. Perché in questa giornata in cui abbiamo visto Cristo piegarsi come un servo nella diaconia, tutti abbiamo pensato che nella Chiesa c'è un segno forte di Gesù che si piega. I diaconi sono il segno di Cristo servo in mezzo alla comunità. Vogliamo in questa giornata anche pregare per i nostri diaconi, perché con la grazia di Cristo siano sempre di più un segno inverante e trasparente dell'amore di Cristo che si è fatto diaconia per la salvezza dell'umanità.